Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, leggiamo dal verso 7. Gloria a Gesù. Amen, così è scritto. Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano tra di loro e dicevano: è perché non abbiamo preso dei pani? Ma Gesù se ne accorse e disse: gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non avere pane? Non capite ancora? Non vi ricordate dei cinque pani, dei 5.000 uomini e quante ceste ne portaste via? Né dei 7 pani, dei 4.000 uomini e quanti panieri ne portaste via? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora capirono che non avevano loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Amen. Fin qui la lettura. È interessante notare questo aspetto in questi versi di Cristo che parla di cose spirituali, cose celesti, e i discepoli fraintendono, pensano alle cose materiali, non capiscono l'insegnamento di Gesù, non capiscono che cosa Gesù volesse dire, fraintendono del tutto. Gesù parla del lievito dell'insegnamento dei farisei e loro pensano al pane. E la domanda nasce spontanea: i discepoli avevano così poca dimestichezza con l'insegnamento di Gesù? Credo di no. Ormai erano passati un po' di anni, era passato un po' di tempo, erano stati con Gesù diverso tempo e avevano ascoltato vari insegnamenti di Gesù e avevano imparato un pochettino a conoscere chi era Gesù, il suo modo di parlare, le sue similitudini, le sue parabole. Avevano avuto, come dire, del tempo per avere familiarità con questo modo non fuori dal comune di parlare, perché all'epoca venivano usati le parabole, venivano usati le allegorie per spiegare delle verità. Certamente le verità di cui parla Gesù sono verità spirituali, celesti, e quindi magari bisogna applicarsi un pochettino di più, però erano stati con Gesù, erano discepoli di Gesù, avrebbero dovuto subito capire. Noi l'abbiamo capito subito, vero? Appena abbiamo letto che stava parlando di un altro lievito, stava parlando di un altro tipo di lievito, perché abbiamo dimestichezza, insomma. Però dovremmo capire l'insegnamento di Gesù. Dovremmo essere familiari con l'insegnamento di Gesù. Gesù infatti subito li rimprovera, e li rimprovera aspramente: gente di poca fede. È questo un rimprovero forte. Immaginate Gesù qui in mezzo a noi e che ci dicesse: gente di poca fede, siete tutti di poca fede. Insomma, è un rimprovero forte. Sì, Gesù rimprovera i discepoli per la loro poca fede, perché sono preoccupati delle cose materiali e non si preoccupano minimamente delle cose spirituali. Erano preoccupati che non avevano preso del pane, erano preoccupati che non avevano nulla da mangiare, erano preoccupati che quella giornata avrebbero dovuto fare un digiuno, perché non avevano preso con loro del cibo per mangiare. E Gesù li rimprovera perché pensano a questo, la loro preoccupazione, la loro concentrazione era sul pane materiale e non riuscivano a capire l'insegnamento spirituale di Gesù. Con Gesù non c'è da preoccuparsi di nulla. Quando c'è Gesù con noi, e non ci dobbiamo preoccupare del fatto che manca il pane, e non ci dovremmo preoccupare del fatto che ci sono le tempeste, non ci dobbiamo preoccupare se qualche malattia ci coglie, non dovremmo neanche preoccuparci se la morte viene. Vi ricordate gli episodi a cui ho fatto riferimento? Spero che, avendo dimestichezza con la parola di Dio, abbiamo già fatto i collegamenti. Gesù che sfama 5.000 persone in una volta, 4.000 persone in un'altra volta, con pochi pani e pochi pesci. Un miracolo straordinario. Stanno sul mare, per ben due volte, una tempesta improvvisa li coglie, una volta c'è Gesù che dorme, una volta Gesù non c'è proprio, e in tutte e due le occasioni Gesù calma quella tempesta. Quante malattie! La suocera di Pietro, per esempio, Gesù va e la guarisce e si mette subito a servire. Lazzaro, Marta rimprovera Gesù: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù dice: continua ad avere fede, perché se tu avrai fede, tu vedrai la gloria di Dio. E risuscita un morto. Quando c'è Gesù con noi, se c'è Gesù nel nostro cuore, se c'è Gesù nella nostra vita, noi non dovremmo avere paura e timore di nulla. La fede ci porta a dire che se Gesù, che è il Figlio di Dio, l'Onnipotente, l'Eterno Signore, non dovremmo temere di nulla. È vero? La logica ci dice questo. Facendo un po' di ragionamento, dovremmo dire: se colui che è il Signore, è Dio, è il Figlio di Dio, è con noi, ma chi sarà contro di noi? Chi potrà farci del male? Chi ci potrà dare qualche fastidio? Dovremmo essere sempre fiduciosi, sempre confidenti nella potenza di Dio, nell'amore di Dio. Eppure quante volte anche noi, come i discepoli, non abbiamo pane, come dobbiamo fare? Non abbiamo pane, come mangeremo? Di che cosa mangeremo? Che cosa ci vestiremo? Di che cosa camperemo? Quante volte anche noi facciamo gli stessi ragionamenti? Non ho soldi, non ho di che mangiare, non ho di che vestire, non ho di che pagare le bollette, non ho di che andare avanti, e ci preoccupiamo oltremodo. Gesù dice: non siate con ansia, solleciti di cosa alcuna. E guardate gli uccelli, guardate i fiori, guardate la natura, vive lo stesso senza nessuna ansia, nessuna fatica. Anche in questo periodo di siccità, la natura comunque sopravvive. È Dio che provvede. E noi non valiamo più della natura. Noi non siamo per Dio più importanti degli alberi, dei fiori, degli uccelli, degli animali della campagna, qualunque esso sia, selvatico, domestico. È il Signore che prende cura di tutto e prenderà cura ancora di noi. Questi discepoli sono preoccupati di non aver preso del pane. Con Gesù lì, a fianco a loro, l'Onnipotente, l'Eterno Figlio di Dio, che già aveva dato dimostrazione della sua potenza e della sua provvidenza. Loro sono ancora senza fede, ancora preoccupati. Come facciamo per mangiare? E Gesù dice loro: avete dimenticato quello che è stato fatto di recente? Perché non era passato molto tempo da quando Gesù aveva fatto la seconda moltiplicazione dei pani. E non solo la prima, la seconda moltiplicazione dei pani. Gesù dice: non vi ricordate come io ho alimentato, come ho cibato questa marea di gente? Non vi ricordate che con soli 5 pani e 2 pesci voi avete portato del pane a 5.000 uomini? E non vi ricordate che avete portato indietro 12 cesti di pane avanzato? E non vi ricordate neppure dei 4.000 uomini, in un secondo momento, come con solo i 7 pani io ho soddisfatto, ho cibato, ho saziato appieno queste persone, e dei 12 cesti, dei 12 panieri che avete tornato indietro? Non ve lo ricordate? E se io ho fatto questo miracolo non solo una volta, 2 volte, non sono in grado di fare un altro miracolo per cibare 12 persone come siete voi, 12 discepoli come siete voi? È un po' questo il significato del rimprovero di Gesù. Fratelli, se il Signore ha fatto nel passato questo, non può fare altrimenti per noi la stessa cosa questa sera? È un Gesù diverso quello che noi abbiamo creduto? È un Gesù diverso da quello di 2000 anni fa che abbiamo noi nel cuore? Forse sì, perché lo facciamo più piccolo noi, ma non perché lui è diventato più piccolo, meno potente, meno capace. Sono passati 2000 anni, insomma, un po' di invecchiamento. Noi in 2000 anni non siamo neanche più polvere, non esistiamo proprio più, e lui un pochettino invecchiato, un po' indebolito, forse lo è. No, noi leggiamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E allora, se Gesù è lo stesso, perché a volte non abbiamo la stessa fede dei discepoli per vedere miracolosamente provveduto per i nostri bisogni materiali? Io a volte me lo chiedo: che cosa è cambiato? Se Gesù è lo stesso, egli opera sempre, i tempi sono gli stessi perché abbiamo bisogno sempre, e forse è cambiata la nostra fede, forse è cambiato il nostro modo di credere, forse è cambiato il nostro modo di fidarci di Dio. Noi sappiamo dai nostri padri, non voglio andare nel lontano 2000, no? Ma voglio andare nel lontano 50 anni fa, 40 anni fa, quando i fratelli ancora credevano che il Signore provvedeva ad ogni loro bisogno. Egli avrà cura di te ogni giorno. Egli ha alimentato con una piccola quantità di cibo questa moltitudine di persone. Anche nell'Antico Testamento troviamo la vedova, vi ricordate, che con un semplice poco vasetto d'olio riempì tutti i vasi che riuscì a trovare dappertutto. È lo stesso Dio, è ancora oggi. Egli con qualcosa di piccolo, poco, che noi abbiamo, se noi abbiamo fede, possiamo vedere la gloria di Dio e possiamo vedere l'opera di Dio nella nostra vita. E la cosa che mi sorprende in queste parole di Gesù, egli dice: non vi ricordate dei cesti che portaste indietro? Cioè, i discepoli avevano agito insieme a Gesù. Cioè, erano stati i discepoli che avevano preso quei 5 pani, l'avevano portati a Gesù. Signore, abbiamo solo questo, non vi preoccupate. E cominciò a benedirli, li benedisse e cominciò a spezzarli. E loro prendevano con i cesti e li portavano, 1, 2, 3, 10, 100, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 persone sfamate. E non bastava loro stessi presero i cesti che avanzavano e se li presero loro, se li portarono loro indietro. Cioè loro avevano visto, avevano toccato, avevano agito insieme a Gesù e non erano ancora in grado di credere che Gesù poteva fare tutto, poteva fare ogni cosa, poteva soddisfare i loro minimi bisogni. A volte anche noi vediamo la gloria di Dio e non siamo ancora pronti a credere che il Signore può fare ogni cosa. Non siamo disposti ad accettare il fatto che Dio può provvedere miracolosamente ogni giorno per ciascuno di noi. Voglio farvi notare anche, forse questa è un po' più tecnica la cosa, ma quando Gesù parla dei 5.000 uomini che sono stati sfamati con 5 pani, dice: non vi ricordate dei cestini che portaste indietro? Poi quando parla dei 4.000 uomini usa un altro termine e dice: non vi ricordate dei panieri, 12 panieri che tornaste indietro? C'è una differenza. Nei 5.000 tornarono indietro 12 piccoli cestini. Nei 4.000 tornarono indietro 12 grandi panieri. Questo per dire che il Signore aveva dato dimostrazione che Egli può essere fedele nelle piccole e nelle grandi cose. Egli può fare anche cose che noi possiamo considerare quotidiane, cestini, ciò che ci serve per la giornata. Ma Egli può anche darci dei panieri, cioè abbondante, giorno per giorno, tutti i giorni in cui a noi occorrono. È importante che noi non siamo con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma come disse: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Gesù rimprovera loro per la loro poca fede, ma non solo per la loro poca fede, ma anche per la loro poca comprensione dei fatti. Infatti egli dice: non capite, non capite. Fa questa domanda retorica: non avete ancora capito? Non c'era fede nel cuore dei discepoli perché non avevano compreso bene chi era Gesù e che cosa poteva fare Gesù. Non avevano capito, compreso, non avevano riflettuto. Infatti la parola greca qui usata per capire significa pensare, ragionare, riflettere, considerare, concepire, apprendere, possibilmente realizzare, concretizzare. Ora, la fede non è un salto nel buio. Vabbè, io mi fido del Signore e mi tuffo, eh? Poi che ne viene, viene. No, la fede è una risposta a quel nostro ragionamento che abbiamo fatto sui fatti che abbiamo visto, che abbiamo sentito. Non a caso la Bibbia dice che la fede viene dall'udire la parola di Cristo, dal capire la parola di Cristo, dal capire l'insegnamento di Cristo. Egli non dice di avere fede così, perché dobbiamo avere fede. No, dobbiamo avere fede dopo aver capito chi è Gesù, che cosa dice Gesù, che cosa ha fatto Gesù. E lui non solo rimprovera: non avete ancora fede? Gente di poca fede, non avete ancora capito, non capite, non comprendete? In altre parole, il Signore vuole un'applicazione della nostra mente intorno alla Sua parola, per considerare chi è Lui, che cosa ha fatto, che cosa fa giorno per giorno. Implica uno sforzo mentale necessario per giungere a delle conclusioni esatte, concrete, corrette. e sottolinea nello stesso tempo la responsabilità morale che ciascuno di noi ha davanti a Dio, perché noi abbiamo la capacità di decidere, di pensare, di valutare, di giudicare le cose che noi vediamo, le cose che noi udiamo, le cose che noi realizziamo. Gesù dice: voi avete visto che cosa io ho fatto, voi avete visto come ho agito, voi avete sentito i miei discorsi, le mie parole, voi siete stati con me. Ragionate un po', riflettete un po', considerate attentamente, applicatevi con la mente per capire chi è Gesù veramente. Perché se noi capiamo e comprendiamo chi è Gesù, comprendiamo la sua potenza, comprendiamo la sua parola, contempliamo e consideriamo appieno la sua realtà, e la nostra fede viene spontanea, direi. Perché se Gesù ha sfamato 5.000 persone con quel poco, 4.000 persone con quel poco, ragionando un pochettino, ma anche il bambino più sciocco riesce a capire, dice: ma se Gesù ha fatto questo, e che può fare? Può fare tutto. E quant'altro può fare? Può fare ogni cosa. Considerate, comprendete, capite. Il Signore ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, ed egli ha dato a ciascuno di noi la capacità di capire e comprendere e realizzare col ragionamento anche la realtà di Dio. Vi ricordate in Romani al capitolo 1 Paolo dice che il creato si porta ad intuire, a capire, a comprendere che esiste un Dio. E allora se noi ragioniamo anche sulla parola di Dio, sull'insegnamento della sua parola, noi possiamo arrivare a comprendere e a capire che Dio può ogni cosa, che Gesù può fare ogni cosa. Sì, le cose divine vanno percepite per la fede, ma con l'applicazione della mente. In Marco al capitolo 8, verso 17, Gesù dice, è il parallelo di questo volevo portare. Gesù dice in Marco 8:17, nello stesso parallelo, nello stesso verso: perché state a discutere del non avere pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Notate questa successione: non riflettete, non capite, avete il cuore indurito. Dobbiamo riflettere sulla parola di Dio. Abbiamo una responsabilità morale, la dobbiamo capire. E poi dobbiamo aprire il cuore, perché se noi chiudiamo il cuore, quella parola resterà sempre infruttifera. Non realizzeremo mai nulla di quella parola. In Matteo capitolo 15 verso 17 Gesù ripete ancora questa espressione e dice: non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e poi è espulso nella latrina? Non capite? Gesù vuole che noi applichiamo la mente, che applichiamo il ragionamento. Dobbiamo riflettere sulle cose che noi ascoltiamo. In Ebrei capitolo 11 verso 3 leggiamo: per fede comprendiamo. E la fede non è accetto tutto, mistero della fede, devo accettarlo per forza. No, per fede noi comprendiamo, capiamo, noi riflettiamo e ci sembra chiaro che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, e così tutte le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Noi comprendiamo. Vale a dire che facciamo attenzione agli eventi, facciamo attenzione alle cose che ci succedono, facciamo attenzione alle cose che noi ascoltiamo. Molte volte dimentichiamo facilmente. Di che cosa ha parlato stasera il pastore? Non mi ricordo. Mi sembra che ha parlato di Gesù. Meno male. Insomma, di Gesù almeno il pastore dovrebbe parlare. Dove ha letto stasera il passo il pastore? Non mi, mi sembra nell'Antico Testamento, nel Nuovo, da qualche parte nella Bibbia. Perché non ci ricordiamo? Ma perché forse non poniamo mente, non riflettiamo, non ci applichiamo con la mente? Perché se la nostra mente è partecipe e assimiliamo la parola, noi ce la ricorderemo sempre, sarà sempre nel nostro cuore. Il loro cuore era indurito, dice in questo passo, cioè non riuscivano a capire, non riuscivano a comprendere, perché c'era qualcosa che induriva il cuore, non c'era un cuore aperto, non c'era un cuore disponibile ad esaminare le cose, erano indifferenti. Gesù ha guarito tante persone, vabbè, non è niente di tanto particolare, no? Vabbè, è successo, 4.000, 5.000 persone, vabbè, è successo tanto tempo fa, la settimana scorsa, oggi, era indurito, non riuscivano a vedere la realtà delle cose. In 2 Timoteo, capitolo 2, verso 7, l'Apostolo Paolo diceva a Timoteo: considera, considera quello che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Se noi consideriamo e vogliamo considerare, vogliamo capire, vogliamo comprendere, vogliamo assimilare quella che è la realtà delle cose di Dio, le cose spirituali, e Dio poi ci darà anche l'intelligenza di capire. Il problema è che, vabbè, vado lì, mi ascolto la predica, mi faccio il culto, lo subisco un pochettino, perché quando si mette il pastore è pesante veramente. Appena uscito, dimenticato. Ma se io vengo con un cuore aperto, con un cuore disponibile, con il desiderio di capire, comprendere, realizzare le cose di Dio, come comprendiamo, come ci sembrano facili le cose che il pastore dice. Sapete, io a volte mi sembra di dire tante cose scontate, dico: ma che le dico a fare, tanto li sanno tutti. Poi magari dopo mi dice: fratello, mi è piaciuto, non ci avevo mai pensato a questa cosa. E vabbè, per me era scontato, per qualcun altro invece era qualcosa di fuori dal comune. Dobbiamo essere disponibili a ricevere intelligenza in ogni cosa. Gesù rimprovera per la loro poca fede, Gesù rimprovera per la loro poca comprensione e infine per la loro poca memoria, li rimprovera. Non vi ricordate, non vi ricordate. Il loro cuore era così indurito che non riuscivano a ricordare. E non era passato molto tempo, non era passato secoli, 2000 anni. No, erano passati pochi mesi, qualche anno. E avevano visto queste cose. Eppure se le erano dimenticate. Si erano dimenticati di tutte le cose che Gesù aveva fatto e di tutte le cose che Gesù aveva detto. Questo era un ulteriore motivo di riprensione da parte di Gesù. Ma non solo perché non ragionavano, non capivano, non applicavano la mente, ma si dimenticavano delle cose. Se le dimenticavano proprio. Non dimenticare. Dice molto spesso il Deuteronomio. In Deuteronomio 4:9 dice soltanto, è Mosè che parla al popolo di Israele, dice soltanto bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste ed esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita, anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Guardati dal dimenticare. Sapete, c'è una sostanziale, piccolissima ma sostanziale differenza tra il non dimenticare, e ricordare. C'è una piccola ma sostanziale differenza tra il ricordare e non dimenticare. Ricordare è richiamare alla mente degli eventi o delle nozioni passate. E richiamare alla mente, cercare da qualche parte nel cassetto, lì dove l'abbiamo messa, e riportarle alla mente. Non dimenticare significa tenere sempre presente eventi e situazioni e pensieri e nozioni che sono passate. Cioè, ho ricevuto delle nozioni, delle cose passate, io non le dimentico perché ce l'ho sempre davanti. Non le metto nel cassetto, ce l'ho sempre davanti a me, ce l'ho sempre presente. E allora qui noi abbiamo un grande insegnamento: se vogliamo avere fede nel Signore, vedere realizzate le cose di Dio nella nostra vita, e se vogliamo esercitare la fede per vedere ogni giorno il Signore operare, non dobbiamo dimenticare, le dobbiamo tenere sempre davanti ai nostri occhi, li dobbiamo sempre tenere presente le cose grandi che il Signore ha fatto per noi, le cose grandi che il Signore ci ha insegnato. Il suo insegnamento deve essere davanti a noi sempre. Non li mettiamo nei cassetti, dobbiamo averle sempre presenti. Così ogni volta che io mi trovo in difficoltà, ogni volta che manco di pane, io dico: ma perché devo dubitare oggi? Io mi ricordo, ce l'ho ancora qui davanti, quando lui ha sfamato 5.000 persone con 7 pani, quando ha sfamato 4.000 persone con 5 pani, quando ieri, mentre ero in difficoltà, lui ha provveduto miracolosamente anche per ieri, quando in quella situazione io ero disperato, non sapevo come fare, ho gridato il Signore, il Signore mi ha provveduto. Quante volte dimentichiamo le opere grandi che il Signore ha fatto per noi nel passato? Non ce le ricordiamo più. E a volte quando ci vengono alla mente dico: ma guarda un pochettino quella volta come il Signore ha provveduto. E allora non può provvedere pure oggi la stessa cosa? Tanto non cambia niente, il Signore è lo stesso. Vogliamo quindi esercitare la fede questa sera? Vogliamo alzarci in piedi?